Questa mattina veramente nel mio cuore è come se bruciasse questo desiderio di comunicare questa realtà fondamentale che Dio è amore. E qualche volta realmente ne abbiamo parlato, ma questa mattina vogliamo sottolineare brevemente come Dio ci ha chiamati a questa dimensione vera, reale, di un rapporto che nasce dal suo amore, da un amore vero, puro, e poi si manifesta, e poi si trasmette. Ed è bello veramente poter celebrare questi momenti. Oggi, tra l'altro, avremo ancora una presentazione di Emanuele Pera, frutto dell'amore tra un uomo e una donna. E l'amore tra un uomo e una donna è un amore ancora che viene ispirato dall'amore che Dio ha mostrato, anche se ovviamente l'amore di Dio è un amore incondizionato, quello umano ancora purtroppo subisce dei condizionamenti e i cristiani stanno cercando di renderlo sempre più corrispondente a un amore senza frontiere, che non è i giochi senza frontiere, ma è un impegno, è un rapporto impegnato, un rapporto veramente che Dio ci chiede non soltanto con Lui. E noi sappiamo a questo riguardo che la Scrittura ci dice che noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E questo è fondamentale, fino a che non avrai una rivelazione del fatto che Dio ti ama. E questa rivelazione ovviamente è venuta a portarla a Gesù in una maniera specifica, ma fin dal Vecchio Testamento la misericordia e l'amore di Dio erano come lì, pronte a recuperare quella creatura meravigliosa, concepita per amore, concepita da un sogno di amore, di questo amore della Trinità, di questa famiglia incredibile che a un certo punto, non potendo più contenere l'amore, immagina l'uomo come una creatura sul quale poter riversare questa dimensione di amore. E fin dalla Genesi voi sapete che c'è un piano di recupero e questo amore continua e poi si concretizza nella figura di Gesù che ci viene a parlare dell'Abba, del papino, del papà che ci vuole bene e che sta desiderando il nostro bene. Ma io dico, se non prima viene questa rivelazione dell'amore di Dio, se spesso continuiamo ad essere condizionati dalle figure dei nostri genitori che sono stati un po' il nostro Dio e quindi ovviamente ci hanno più o meno riflesso un'immagine della paternità diversa o dalle situazioni varie che hanno distorto questa immagine meravigliosa, voi capite come diventa importante la rivelazione della grazia, la rivelazione della parola di Dio che ci porti a scoprire che Dio stravede per noi, che Dio ci ama a prescindere da ogni cosa e ci ha amato tanto che non ci ha detto di fare salti mortali per ricongiungerci con Lui, ma ha fatto Lui un salto mortale, una doppia piroetta con avvitamento e cosa non lo so, che lo ha fatto finire in croce. È un salto mortale veramente. Lui ha fatto un salto mortale proprio per poter ricongiungersi nel suo amore con ognuno di noi. E tante volte abbiamo difficoltà a comprendere che il Vangelo è una buona novella, come la stessa parola dice, perché parla di questo amore forte, incondizionato, grande, che Dio ha avuto mentre noi andavamo contro, mentre noi ce ne fregavamo, mentre noi cercavamo di essere Dio al posto suo. Dio nel suo amore già stava provvedendo questa soluzione attraverso Gesù, che non solo ci viene a parlare dell'amore di Dio, ma Lui stesso diventa vittima, capro espiatorio per permettere all'amore di Dio nuovamente di toccarci profondamente. Allora dicevo, diventa fondamentale conoscere il messaggio della buona notizia, conoscere il messaggio della grazia, conoscere che il cristianesimo non è una serie di regole, non è un'etica, non è una morale, non è un codice né civile né penale, anche se sicuramente il cambiamento che determina nella nostra vita ci fa diventare un po' più civili e meno penali, no? Capite bene che noi possiamo amare veramente nel momento in cui abbiamo una rivelazione dell'amore di Dio. Perlomeno per la mia vita è stato così, e ancora oggi, se devo confrontare il mio amore limitato umano con quello di Dio, mi accorgo della differenza abissale e sono attirato verso questo amore che ho percepito grande per me e per gli altri, ma ho bisogno di afferrarlo, ho bisogno di realizzarlo. E anche tu questa mattina, se in un momento particolare della tua vita hai creduto all'amore di Dio, questo magari si trova dentro di te, dice la Scrittura, lo Spirito Santo ha sparso l'amore di Dio dentro di noi, ma diventa operativo, diventa attivo, diventa compiuto nel momento in cui te ne accorgi, lo abbracci, lo cavalchi, lo respiri e lo trasferisci. E c'è un versetto sul quale voglio questa mattina proprio centrare la nostra riflessione, che è in Romani capitolo 13 verso 8. Parla di debiti. Dice qualcuno, dice mia, allora allora ci riguarda, oggi siamo per un periodo un po' di crisi dal punto di vista economico. Dice così, Romani 13:8, non abbiate altro debito con nessuno, se non, un debito ce l'hai, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, come abbiamo appena considerato insieme, il verso 9 cosa dice? Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il prossimo tuo come te stesso. E poi il verso 10 dice ancora: l'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore dunque è l'adempimento della legge. Ed è fondamentale capire che semplicemente nella scoperta di questa dimensione dell'amore di Dio, nella scoperta che Dio ci chiede di non avere debiti di altro genere, ma ci chiama lì dove abbiamo imparato a respirare, imparato a beneficiare, dove abbiamo sperimentato il suo perdono, la sua misericordia, a estendere questo amore, questa misericordia agli altri. Una volta lo stesso Gesù ancora sottolineò questo aspetto quando, parlando di quella donna che a casa del fariseo l'aveva bagnato con le lacrime, l'aveva asciugato coi capelli, aveva sprecato, secondo molti, un sacco di olio odorifero per ungere i suoi piedi, lui alla fine disse che chi realmente ha avuto poco perdono, poco ama. Quindi chi non si rende conto di come Dio ti ha perdonato e ti ha amato, difficilmente potrà sviluppare questo amore. E questa donna, evidentemente, che aveva sicuramente una vita molto trasgressiva, una vita che poi fece storcere gli occhi a chi la guardava, e diciamo: ma come, Gesù, se sapesse chi è che gli sta lavando i piedi? Ma Gesù era venuto proprio ed è venuto per quelli che hanno fallito, per i peccatori e per quelli che hanno coscienza del peccato, perché non è che ci sono quelli che non sono peccatori, il problema è che ci sono quelli che, non avendo dei peccati così manifesti, così evidenti, si sentono buoni. E Simone era uno di questi, si sentiva buono, giusto, però non aveva veramente gratitudine, sì, ha fatto tante cose, ma non amava Gesù. Era un rapporto formale. Quella donna invece, scoprendo l'amore, la grazia, il perdono che emanava da Gesù, era come se veramente era spinta ad un amore grandissimo, ed è quello che Dio ci vuole fare capire, una delle modalità con le quali possiamo veramente amare Dio è quando ci rendiamo conto di quello di cui ci ha perdonato, perché fino a che ci sentiamo a posto, fino a che non abbiamo combinato niente, dice sì, Dio mi ama, mi perdona, ma dove? Ma quando veramente ci accorgiamo dell'inferno che c'è dentro di noi, quando veramente ci accorgiamo che altro che da me, non me lo sarei aspettato questo, ma facciamo veramente cose cattive, siamo per natura umana molto cattivi, allora il vedere qualcuno che proprio per liberarci dalla morte, dal fallimento, ha detto pago io, lì nasce la riconoscenza, lì nasce l'amore. Primo Giovanni 4:20 ci ricorderà, se uno dice io amo Dio, ma odia il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questa è una dinamica molto importante nella dimensione cristiana, perché spesso noi stiamo molto attenti a teologie, a teorie, a tante cose belle, ma che alla fine se non ci portano a scoprire questa dimensione in cui veramente l'amore diventa sempre di più l'energia motivante. Quindi non ho paura di quello che può pensare l'altro. E questa è una componente molto più frequente. E soprattutto da noi si vive tantissimo, chissà cosa diranno gli altri. E allora magari per non farli parlare, per non fargli dire qualcosa, si fa qualche azione di tipo riconciliativa. Ma semplicemente comprendendo questo amore profondo si è in grado di esprimere. E non ci si può limitare quindi ad essere spinti dal dovere, dalla responsabilità, ma ci vuole questa dimensione dell'amore che abbiamo bisogno di condividere. Questo è un poco, come vedremo brevemente questa mattina, il test reale del nostro livello cristiano. Non è quanta scrittura conosciamo, non è quanti carismi abbiamo, non è quanta teologia abbiamo sviluppato, non è quanta potenza, non è quanta conoscenza, ma è quanta capacità di relazionarci con gli altri e amare, di un amore che inizia umano, ma poi lì dove l'amore umano potrebbe cominciare a perdere colpi, subentra quello di Dio, cioè un amore incondizionato come quello che Lui ha per noi. Hai scoperto che l'amore di Dio per te è incondizionato? Lo stai scoprendo? E quando l'hai scoperto? Quando veramente hai deluso Dio a tal punto che dicevi Dio non mi puoi amare più? E invece, guarda caso, Lui ha continuato ad amarti. Dio, non mi amare, non è possibile che tu ami uno come me. Sotto sotto questo è un meccanismo d'orgoglio, è inutile che ci andiamo a... Non è giusto che Dio mi perdona, io non mi perdono. Sei più grande di Dio, è orgoglio ancora. Ma quando hai scoperto l'amore incondizionato di Dio, quando hai scoperto che non sarà facile convincere Dio a non amarti, perché? Perché la sua natura, perché desidera il tuo bene anche quando tu non lo vuoi e lui continuerà, allora cominci a capire che anche l'amore che lui si aspetta che si sviluppi nella tua vita è dello stesso tipo, cioè un amore non condizionato alla faccia del tuo partner, non condizionato alla situazione di rapporto con i tuoi figli, non condizionato alle condizioni di lavoro, non condizionato a tante altre cose che normalmente, dice la scrittura, per il moltiplicarsi della cattiveria, dell'iniquità, la carità, l'amore si raffredderà, mentre chiaramente Dio sta cercando di farlo crescere, tutto quello che ci succede intorno sta cercando di spegnere l'amore. E questa è una opera diabolica, sapete perché? Perché se noi cominciamo a vivere carenza di amore come energia motivante, noi rientreremo o nel senso di dovere, di responsabilità, è già qualcosa perché oggi non c'è neanche questo, o dominati dalla paura e piano piano la nostra vita sarà pesantissima, perché senza la risorsa dell'amore, senza la spinta dell'amore, veramente non riusciremo a superare certi esami, certi test che ci vengono intorno. Ecco perché c'è questa esortazione forte, ecco perché qui l'Apostolo Giovanni è molto forte, come a dire: se voi dite di amare Dio, ma in realtà in questo rapporto che avete con Dio non si riesce a esprimere una dimensione orizzontale, è un po' dubbio sto fatto che state amando Dio. Forse lo state amando così, in maniera umana, ma non avete compreso l'amore di Dio, perché lo stesso amore che va verso Dio dovrebbe indirizzarsi verso il nostro prossimo, verso il nostro vicino. La scrittura poi sottolinea di più verso i nostri fate del bene a tutti, in particolare ai nostri fratelli in fede, in particolare al tuo oikos, a quelli che sono più vicini. Quello è il test dell'amore, quella è la palestra dove Dio ti sta chiamando, ed è la palestra più difficile, quella della dimensione familiare, è la palestra più difficile, quella della dimensione di cellula, è la palestra più difficile, ma questi luoghi comuni, meravigliosi che Dio ci ha fornito dovrebbero essere una palestra in cui ci esercitiamo veramente ad amare, a collegarci. C'è una parola importante che si usa nella psicoterapia, nella relazione di aiuto, che è empatia, cioè avere lo stesso pathos, gli stessi sentimenti, capire, simpatizzare. In fondo quello che ha fatto Gesù, lui ha simpatizzato con noi, è stato vicino alle nostre sofferenze, vicino al nostro dolore. Questo è amore. E noi abbiamo bisogno sicuramente di crescere in questa dimensione dove siamo capaci di percepire quello che l'altro sta vivendo e di esprimergli quell'amore che Dio sta esprimendo a noi. Sapete, il cristianesimo si gioca tutto su questa realtà. È difficile. Tante persone fanno discorsi bellissimi, teologie elevatissime, ortodossia estrema, ma alla fine, ricordatevi, dice la scrittura, la voglio leggere nella traduzione interconfessionale in linguaggio corrente, in Prima Corinzi capitolo 13 verso 1: se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, c'è qualcuno che si potrebbe gloriare di parlare tutte le lingue, non solo perché ha studiato, dico, ma anche come glossolalia, come dono meraviglioso che Dio ci dà. Ma non ho amore, sono un metallo che rimbomba. Mamma mia, un metallo che rimbomba. Io stiamo per ora vivendo la ristrutturazione del locale, ogni tanto ci sono dei metalli che rimbombano, a me veramente c'ho un problema acustico forse che mi rimbomba ancora più forte, ma un metallo che rimbomba io non credo che sia qualcosa di piacevole. Uno strumento che suona a vuoto, non oso immaginare che significa uno strumento che suona a vuoto, cioè o che suona per i fatti suoi, o che suona scordato completamente, o che suona senza corde, che è ancora peggio, come fa a suonare una chitarra senza corde. Se possiamo fare tutto questo, ma non esprimiamo amore, non serve a niente. Se ho il dono profetico e ho il dono di conoscere tutti i misteri, tante volte siamo appassionati ai misteri, anche i cristiani, ci sono quelli che studiano i misteri dell'occulto, e là è molto più pericoloso naturalmente. Attenzione, non andate a studiare i misteri dell'occulto perché ci rimarrete imprigionieri, ma anche se dovessi studiare i misteri cristiani, le rivelazioni più grandi, le cose più incredibile, che poi magari quando le dici tutti ti guardano, amici, ma com'è che hai visto questa cosa, che hai scoperto, che hai colto questa sfumatura incredibile nella parola di Dio? Se possiedo tutta la scienza, quindi tutta la sapienza, tutta la conoscenza biblica, l'alta teologia, e ho tanta fede da smuovere i monti, quindi la fede ancora propagandata, espressa per cambiare la conformazione geologica della nostra città, spostare Monte Pellegrino, no, chiaramente non era in questo senso, ma una fede che sposta tante cose, che elimina difficoltà, che cambia situazioni. Ma se tutto questo non ha un risvolto nella tua capacità di amore, allora io non sono niente. Come dire, niente immischiato con nulla, non lo so come è il modo di dire. Non sono niente. E abbiamo bisogno questa mattina di fare un test, perché se non ci interessa come stiamo, ok, possiamo andare avanti in tutte le nostre teorie bellissime, possiamo sentirci all'università in senso spirituale, possiamo pensare di essere superiori agli altri perché abbiamo superato esami più difficili, ma se questi esami non ci hanno fatto crescere nella capacità di amare, che ora vedremo brevemente, perché tante volte questa parola amore è così astratta che non significa niente. Ma dirò di più, e lo dice sempre l'Apostolo Paolo, se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho amore, non serve a nulla. Ancora una volta vediamo che una dimensione di tipo filantropico, però, che non nasce dall'amore, ma dal mettersi la coscienza a posto, dal pensare che se uno c'ha 100 milioni di euro e dà 100.000 euro così per beneficenza e tutti dicono che bravo solamente per mettere a posto la coscienza, o altre persone che per qualunque causa umana sono martiri, sono sicuramente rispettabili, danno veramente un senso di coinvolgimento a tutte le persone che lottano per la libertà, però la vera forza che si deve sprigionare e che avrà un significato eterno è la motivazione dell'amore. Ci può essere anche il fanatismo, l'integralismo religioso, tante persone fanno kamikaze per le loro ideologie e danno, si fanno bruciare, fanno un sacco di cose, potrebbe sembrare amore, ma spesso altro che amore è dipendenza da sistemi totalitari dove la persona è annichilita e dove gli vengono fatte false promesse. Questo mi riferisco al mondo musulmano, eccetera, eccetera. Capite bene che l'amore reale ha bisogno di esprimersi comunque, e sebbene fare queste cose che abbiamo detto non significa amare, l'amore che Dio ci chiama ad esprimere deve essere non a parole e con la lingua, ma con i fatti. E in verità, da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuro il nostro cuore davanti a Lui, ci ricorderà ancora l'Apostolo Giovanni. Cioè, non a parole, è già qualcosa. È già qualcosa non mandarsi a quel paese. È già qualcosa non rispondere con parolacce. È già qualcosa. Ma Dio si aspetta che questo amore che stiamo cominciando a sperimentare si trasformi in solidarietà, si trasformi in vicinanza, si trasformi in capacità di comprendere che quando siamo collegati in un corpo, ne parlavo un attimo giovedì in quella riunione, qualcuno se lo ricorda di voi, quando siamo collegati abbiamo bisogno veramente di funzionare come un corpo, come un team, come una squadra, dove se c'è qualcuno che ha bisogno non è possibile che gli altri non se ne rendano conto. La cosa drammatica è che questo oggi succede pure nella famiglia. I figli vivono drammi incredibili, magari poi quando parlano con i genitori dicono come va, tutto a posto, gloria a Dio, alleluia. E invece magari stanno vivendo delle cose tremende, non c'è comunicazione e non essendoci comunicazione non c'è confronto e non essendoci confronto non c'è possibilità veramente di empatizzare, di simpatizzare, di amare. Dio sta chiamando la sua Chiesa. Ma io voglio dire di più, sta chiamando questa Chiesa a una dimensione ancora più profonda di solidarietà, di vicinanza, di capacità di soffrire con chi soffre, gioire con chi gioisce, di possibilità veramente di sentirsi tutti per uno e uno per tutti, di possibilità veramente di non stare bene se sai che c'è qualcuno che non sta bene. Non è possibile, chiaramente, vivere una dimensione di amore astratto, perché questo non ci farà crescere, questo non ci porterà avanti, questo ci farà poi vivere come ognuno per i fatti suoi. Tutti per Dio, per modo di dire, e ognuno per se stesso. E non è così. Abbiamo bisogno veramente di stringerci gli uni agli altri in questo slancio di amore, con tutte le difficoltà che comporta, con tutti gli ostacoli che verranno quando viviamo più vicini. Già chi vive in famiglia se ne rende conto, no? Quindi dice: mi basta già la vicinanza familiare, non facciamo un'ulteriore vicinanza nella cellula, perché se no, no, perché se no rischieremo di dover scoprire l'amore di Dio. È un rischio che vale la pena di correre, perché se non scopriamo l'amore di Dio non andremo oltre. Se non scopriamo l'amore di Dio non sopporteremo, se non scopriamo l'amore di Dio non perdoneremo e continueremo a vivere dei rapporti formali con le persone, però con una rabbia dentro che oltretutto farà male a noi. Vado verso la conclusione. Amare nell'ottica di Dio è darsi. Uno dei versetti chiave che mi è stato all'inizio testimoniato tante volte, proprio all'inizio della mia conversione, è il famoso Giovanni 3,16, lo conoscete tutti. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato che ha dato. E questo è un collegamento che abbiamo bisogno di sviluppare nella nostra vita, se no rimaniamo come quelli che si amano a fatti, astratti, cioè virtualmente, ma non virtuosamente, che si amano a parole, a teoria, a, come si chiama, a faccette con il sorriso. Cioè, il massimo che ti posso dare, ti mando una faccetta sorridente, è già qualcosa, però sarebbe bello che mi potessi sorridere, che potessi essere vicino a me quando sto male, quando ho difficoltà, quando mi sento solo, quando sto attraversando momenti difficili. Questo è amore, questo è quello che Dio sta cercando di farci realizzare, perché la forza di un essere cristiano è legato proprio a questa dimensione, all'amore che Dio ha per noi e all'amore che noi abbiamo per i nostri fratelli e per Dio. Questa è la forza del cristianesimo. Se leviamo questa forza non rimane niente, rimane un metallo che rimbomba, una cosa che dà fastidio. E tante persone con esperienze deludenti in questo campo stanno diventando buddhisti, stanno diventando, non lo so, stanno andando da tante altre parti, almeno non hanno illusione. Io vedo tante persone che appena leggono le parti relazionali nella scrittura le saltano perché sono feriti. E non hanno bisogno semplicemente di sentire l'amore di Dio, hanno bisogno di sentire questo amore vero che scorre tra di noi e che chiaramente comprende azioni, il minimo telefonate, il massimo sono lì da te, il massimo prendo io il tuo carico, il massimo ancora veramente riposati che lavoro io per te, ti prendo in braccio in questo momento. Ma non è quello che un genitore fa con il proprio figlio quando lo vede cadere, Questo è un amore spontaneo, naturale, questo è il tipo di amore che Dio vorrebbe sviluppare tra di noi, ma dobbiamo cimentarci in queste cose. Non sempre ci verrà facile, all'inizio ci sembrerà veramente che non è possibile, ma lì abbiamo bisogno di perseverare, perché quando cominceremo a vivere più intensamente questa dimensione, il senso della squadra, il senso della presenza di Dio, il senso della forza cresceranno esponenzialmente. E veramente ci sentiremo non soli, ci sentiremo gruppo, ci sentiremo comunità, e non perché legata da spiriti integralistici, da denominatori comuni di altro tipo, ma perché legata da un amore, da una cura reciproca gli uni per gli altri, così come il corpo, dice la scrittura e dice la biologia e dice la fisiologia, ha delle membra che si prendono cura reciproca le une delle altre. Non sono per i fatti tuoi i tuoi organi, se fossero per i fatti suoi moriresti istantaneamente, ma c'è un'omeostasi incredibile nel tuo corpo, e Dio è convinto che questa la possiamo vivere. Penultimo verso questa mattina, in Prima Giovanni 4:7. Ancora un'esortazione grande dell'apostolo Giovanni. Carissimi, carissimi, e la voglio fare mia, come se Dio ci dicesse: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, e in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, ancora una volta, non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, comprati a grande prezzo, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Che bello! Questa mattina Dio ti vuole dare uno strumento per vedere Dio. Dove c'è una dimensione forte di amore, tu riesci a vedere Dio. Quando vedi anche un film dove qualcuno dà la vita per gli altri, dove qualcuno veramente non bada a spese, quando vedi qualcuno che si sacrifica, che si impegna, certo, una parte di te potrebbe dire: che stupido, quanto sta sprecando. Come dicevano i farisei vedendo quella donna che stava veramente dando tutto ai piedi di Gesù, una ottica semplicemente razionale direbbe: è uno spreco. Ma siccome tu sei stato concepito dall'amore di Dio e anche dall'amore di uomini, di solito dovrebbe essere così, potrebbe non essere, questo ti rende più carente, quando vedi, quando percepisci qualche cosa la cui motivazione è l'amore, dentro c'è qualcosa che si muove. Anche in me, che sono difficile a esprimere le emozioni, ora molto meno. Cioè, ma quando vedo certi film, queste cose, magari lacrimo da solo senza che me ne accorgo. Sono toccato, perché l'amore è un sentimento forte con cui Dio ci ha voluti, ci ha amati. Però, come ho detto poc'anzi, l'amore umano a un certo punto diventerà un amore deludente tante volte, diventerà un amore perverso, diventerà un amore criminale, quanti amori strani ci circondano. L'ho fatto per amore, l'ho ucciso. Ma che razza di amore! Ma l'amore di Dio no, alziamoci in piedi. E prima di passare alla presentazione voglio veramente chiedervi di riflettere su questo amore senza confini. che ancora viene descritto da Corinzi. Chi ama è paziente e generoso. Chi ama è paziente e generoso. Il quanto ami significa, verrà evidenziato da quanto sei paziente e da quanto sei generoso. Chi ama non è invidioso. La misura del tuo amore è la misura della tua non invidia. Chi ama non si vanta. Tante volte siamo dei autoreferenti, ci autoesaltiamo da soli perché gli altri magari non ci esaltano, ci vantiamo, ci gloriamo. Questo non è amore. Non si gonfia di orgoglio l'amore. Tante volte dobbiamo fare sapere a tutti tutto quello che abbiamo fatto o non fatto, come tutto dipende da noi, come siamo Dio, e se non ci fossimo noi il mondo sarebbe diverso. Sì, forse sarebbe diverso nel senso più tranquillo. L'amore non si gonfia di orgoglio. Chi ama non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso. La misura del tuo amore è anche la misura del tuo rispetto. Tante volte la confidenza, unita all'egoismo e alla cattiveria, diventa mancanza di rispetto. A cominciare per le figure genitoriali, a finire per tutti quanti. Chi ama non cerca il proprio interesse. Qua veramente il nostro livello di amore, wow! E che io vorrei vedere qualcuno che non cerca il proprio interesse. Chi ama non cerca il proprio interesse, sta guardando al bisogno, sta guardando alla necessità. Gesù non ha cercato il suo interesse, ha cercato il nostro interesse. E dentro di te c'è questa capacità di poter veramente non guardare sempre al tuo interesse, ma di cercare il vero interesse. L'amore di Dio cerca. Quando qualche anno fa stavo morendo di un'embolia polmonare, qualche volta ve l'ho raccontato, ed ero lì senza poter parlare, non c'avevo più voce, non c'avevo niente, c'avevo l'ossigeno, a un certo punto ho fatto un'esperienza così forte di questa dimensione dell'amore che mi sono messo a piangere. Ma qualcuno potrebbe dire: stavi piangendo perché dici come mi sono ridotto, no? Piangere di disperazione, no! Piangevo perché percepivo questa dimensione di questo amore così grande di Dio verso di me, ma di Dio attraverso di me. Sentivo questo fuoco di amore dove non mi interessava più del mio corpo, del mio futuro, perché ero con Dio, e con Dio non c'è paura, non c'è più incertezza, non c'è smarrimento. Ma dove veramente sentivo questo fuoco che mi portava agli altri compagni di stanza, e sentivo questo amore trascinante che cercava il loro interesse, voleva fare qualcosa, voleva spendere tutto me stesso per loro. Pazzesco! Lo psichiatra Mauro Adragna è impazzito? No! In quel momento l'amore di Dio è come se avesse preso il sopravvento sulla mia razionalità, sulla mia ottimizzazione mentale, e mi faceva capire come, spinto da questa energia, avrei potuto fare le cose più incredibili, col corpo, senza corpo, non ha importanza, perché quell'energia che rimarrà nell'eternità non è quella fisica, non è l'apparenza, ma è l'amore di Dio. È quello che Dio sta facendo scoprirti. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti, non li sottolinea tutti, e ogni volta che si fa una discussione comincia a dire: guarda, ma tu nel lontano 1937 mi hai detto questo, hai fatto questo, hai detto questo. No, li cancella, li dimentica. Chi ama non gode dell'ingiustizia, non gode del fatto che c'è una logica perversa, mafiosa, che tante volte ci domina, e non solamente nella mafia reale, ma anche negli ambiti non mafiosi reali. Abbiamo questo spirito, che sia l'ambito medico, che sia una mafia religiosa, che sia Chiesa nostra. No! Chi ama non gode dell'ingiustizia, la verità è la sua gioia. Chi ama è sempre comprensivo. Mamma mia, qua dobbiamo rivederci. Quanto siamo comprensivi? Se non siamo comprensivi, vuol dire che ancora ne abbiamo sviluppato pochino di quest'amore. Certamente questo non significa che Dio ci manda all'inferno, non significa che Dio non ci ha salvati, non significa che Dio non continua ad amarci, però sicuramente ci sta chiedendo di crescere nell'amore, perché questo è il test vero della nostra maturazione. Poter essere più comprensivi. Chi ama è sempre fiducioso. Chi ama è sempre paziente. Io certamente ho molte difficoltà in questo livello, e voglio che preghiate, perché da quel momento che l'ho percepito in quel modo lo vorrei raggiungere, ma non è facile, perché poi vengono tutti gli ostacoli. Quando tu ti dici devo amare, mi sembra che poi ti vengono tutte le difficoltà proprio per farti incavolare, per farti rompere, per farti entrare in conflitto con tutti, pure con te stesso. E soprattutto l'ultimo: sempre chi ama è sempre aperto alla speranza. Che bello, ragazzi. Abbiamo un Dio dell'amore e della speranza, e questa mattina ci vogliamo confrontare, ma non semplicemente per vedere che l'amorometro, questo test per vedere il nostro livello di amore, proprio è arrivato forse a qualche livellino piccolo e ci vogliamo sentire frustrati. Ma perché? Ma perché Dio vuole che amiamo? Ma perché Dio sa che questo amore diventerà la nostra gioia, la nostra forza, la nostra risorsa, la nostra visione, la nostra energia, il nostro carburante, la nostra benzina? Non è convinto a farci amare per portarci a mala strada, ma ci vuole portare in una dimensione di unità con Lui, unità tra di noi, veramente indistruttibile, perché niente e nessuno, quando lo conosciamo, ci separerà da questo amore. Lì Dio ti vuole portare, lì Dio mi vuole portare. E devo dirvi purtroppo che io sono piuttosto restio tante volte, ce lo capisco, lo intuisco, ma poi quando mi scontro con la realtà non è così facile come a dirsi, come a parole, come ve lo sto predicando, non è così facile. Però voglio dirti che la vera direzione è quella. E questo amore crescerà solo che tu lo desideri, solo che tu ti impegni, solo che tu ti guardi intorno, vedi la tua famiglia, vedi i bisogni, vedi come puoi essere utile, vedi come non avere altri debiti se non quello di amare, vedi che amando darai qualcosa di te. Darai un supporto, darai un sorriso, darai una parola di conforto, darai una mano, darai un aiuto pratico. Tante volte siamo così astratti, siamo quelli del si salvi chi può. No, non si salvi chi può, vogliamo che tutti arrivino alla salvezza, vogliamo che tutti siano raggiunti. E questo, quando lo impareremo ad applicare nelle nostre famiglie, nelle nostre cellule, veramente negli obiettivi comuni che stiamo cercando di perseguire, tra parentesi vi do un incoraggiamento, un'esortazione a cercare di esserci più presenti in questa ristrutturazione e in questo lavoro che stiamo facendo per trasferirci entro fine d'anno in questa sede nuova. Se possiamo veramente convergere, aiutarci, raggiungere obiettivi comuni, questo cementerà questo amore e saremo invincibili, come lo erano i primi cristiani. Li potevano fare a pezzi, li potevano perseguitare, li potevano bruciare, ma la potenza dell'amore che emanavano non poteva assolutamente essere distrutta. Ed è quella potenza che Dio vuole sviluppare in me e in te. Preghiamo un attimo, poi passiamo alla presentazione. Signore, questa mattina, veramente, in questo test che facciamo, dobbiamo riconoscere che abbiamo tanta strada. Ma la cosa più bella è che la strada più grande l'hai fatta tu. È sparso questo amore dentro di noi. E ogni tanto lo sentiamo forte, potente, capace veramente di motivarci, capace di farci comprendere l'importanza di stare insieme ad altri fratelli, sorelle, con un rapporto impegnato di amore. Ma altre volte poi prevalgono altre cose, prevale l'indifferenza, prevale il proprio interesse, prevale la paura, prevale l'incredulità. Questa mattina vogliamo chiederti di poter entrare in un'ondata più forte di amore, ma non a parole, non teorico, ma che si traduca in azioni, in fatti, piccoli, grandi, in solidarietà, in vicinanza, in amore per le difficoltà degli altri, in sostegno, nel portare i pesi gli uni degli altri. Vogliamo chiederti veramente, Signore, di poter esercitare i nostri muscoli in questa palestra per farceli molto più robusti, più capaci di vincere il male con il bene. Grazie, Signore. Grazie, Padre, perché Tu ci ami a prescindere. E grazie perché nel sviluppare questo amore sempre di più comprenderemo la Tua natura e comprenderemo il Tuo cuore e sentiremo un'unità sempre più forte con gli altri fratelli, un'unità di intenti ma anche di azioni. Grazie, Padre, perché il Tuo amore ci renderà più che vincitori. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Amen.